Bene, stamani abbiamo anche la Santa Cena, che come sempre vogliamo celebrare nel nome del Signore Gesù ogni prima domenica del mese, ma prima vorrei che ci concentrassimo sulla parola di Dio stamani, e in particolare cominciamo con il Libro dei Giudici. Il Libro dei Giudici, capitolo 6. Versetti da 11 a 13, quindi Giudici 6, versetti da 11 a 13. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che appartiene a Joas, abiezerita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian». Questa domanda di Gedeone, che riprenderemo a più riprese questa mattina, la domanda è: se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate? Questa domanda, dicevo, in bocca a un uomo della prima età del ferro, probabilmente ci sorprende per la modernità. Risuona questa domanda: perché ci è accaduto tutto questo? Risuona questa domanda nel nostro animo, risuona, e risuona perché la vita, i problemi di Gedeone, i problemi della sua generazione sono significativi e attuali, forse persino urgenti nella Chiesa di oggi, almeno in questa parte del mondo, almeno in questo paese. Gedeone fa parte di quelle prime generazioni di israeliti che hanno occupato la terra promessa da Dio. L'hanno occupata prima con entusiasmo, con zelo, premiati da grandi successi, e poi invece sempre più lentamente, sempre più difficilmente, sempre più affannosamente, a fatica, con grandi limiti, questi israeliti si sono addentrati nella terra di Canaan. Dovevano farlo al posto dei cananei, invece l'hanno fatto in mezzo ai cananei. Si sono stabiliti nelle regioni montuose gli israeliti, senza riuscire a scendere a valle, senza riuscire a sfondare nei territori pianeggianti. Gedeone sa che il suo popolo si trova nel territorio cananeo. Perché? Perché Dio ce l'ha portato. Ha sentito raccontare le 10 piaghe d'Egitto, l'apertura del Mar Rosso. Queste sono le cose che sappiamo tutti, le sapete anche voi ovviamente. La manna nel deserto, poi la divisione delle acque del Giordano, quando le acque si sono ammucchiate a monte del posto dove dovevano passare gli israeliti. Poi c'è stata la caduta delle mura di Gerico, senza mano d'uomo, soltanto per la volontà di Dio. Poi c'è stato il sole che si è fermato su Gabaon al comando di Giosuè. E Gedeone si ricordava delle promesse udite da Giosuè stesso: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto, dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Bellissime promesse, ma che tremenda differenza anche fra i racconti degli antenati e la situazione attuale di Gedeone. Adesso il suo popolo non riesce a elevarsi al di sopra del livello della sopravvivenza. Adesso periodicamente arrivano razziatori che devastano tutto. Adesso un contadino deve trebbiare il grano di nascosto per non farselo rubare, non sull'aia quindi, ma nello strettoio, dove di solito veniva pigiata l'uva. Poco e a fatica. Adesso per farsi arrotare una vanga bisogna andare dagli stranieri che abitano nel tuo paese, perché non ti è permesso avere dei fabbri fra i tuoi connazionali. Adesso non c'è più libertà, adesso non c'è più prosperità, non c'è più pace. E così Gedeone si domanda: perché ci è accaduto tutto questo? Peccato che Gedeone non poteva leggere i primi capitoli del libro dei Giudici, perché se no le risposte le avrebbe trovate. Non lo poteva fare perché sono stati scritti diversi anni dopo, appunto. Se l'avesse fatto, come lo possiamo fare noi, avrebbe trovato 5 risposte a questa domanda: perché ci è accaduto tutto questo? Ben 5 risposte. 2 di queste risposte gli israeliti se le sono date da soli, con un po' di riflessione, ma le altre 3 gli potevano venire solo dalla rivelazione da parte di Dio. Cominciamo dalla prima risposta, allora. La prima risposta si trova, quella, una delle 2 risposte umane, si trova in Giudici capitolo 1, versetti da 30 a 35. Quindi, Giudici 1, 30 a 35. Dove dice: Zabulon, sapete chi è Zabulon? È una delle tribù di Israele, vero? Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron, né gli abitanti di Naalol, e i cananei che abitarono in, e i cananei, dice, abitarono in mezzo a Zabulon e furono costretti a lavorare per gli israeliti. Asher non scacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né quelli di Alab, di Achzib, di Kelba, di Afik, di Reob. I figli di Asher si stabilirono in mezzo ai cananei che abitavano il paese, perché non li scacciarono. Neftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes, né gli abitanti di Bet-Anat, e si stabilì in mezzo ai cananei che abitavano il paese, ma gli abitanti di Bet-Semes e di Bet-Anat furono da loro assoggettati a servitù. Gli Amorei respinsero i figli di Dan dalla regione nella regione montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Gli Amorei si mostrarono decisi a restare ad Archeres, ad Ayalon e a Saalbim, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su di loro, tanto che furono assoggettati a servitù. Il confine degli Amorei si estendeva dalla salita di Akrabim, andando da Sela in su verso il nord. Il Signore aveva avvertito Israele che se voleva possedere il paese in pace e sicurezza doveva scacciare tutti gli abitanti precedenti, altrimenti questi sarebbero stati una spina nel fianco degli israeliti, e questo è un comando a cui gli israeliti hanno disubbidito. Si andarono a stabilire in mezzo ai cananei, non al posto dei cananei. Ora perdonatemi, ma devo fare una piccola digressione che non ci porterà troppo lontano dalla risposta alla domanda di Gedeone: perché ci è accaduto tutto questo? La digressione la devo fare perché il comando di Dio a noi moderni ci pone un problema morale. Dalla venuta di Gesù in poi, noi viviamo in un contesto in cui il messaggio della salvezza è personale, universale, sovranazionale, è vero o no? Personale vuol dire diretto ai singoli individui, universale vuol dire che è diretto a tutti, sovranazionale vuol dire che non dipende dalla nazionalità, giusto? Il semplice fatto che ci possano essere differenze di trattamento fra esseri umani in base all'etnia, in base all'appartenenza nazionale, ci appare immorale, semplicemente immorale. Tuttavia, ci sono dei principi biblici che ci fanno capire perché nel tempo dei giudici non solo le cose sembravano, ma erano diverse. Allora, noi dobbiamo capire una cosa dalla Bibbia, che non entra tanto volentieri nelle nostre orecchie proprio per la nostra mentalità. E la cosa che dobbiamo capire è che Dio proclama se stesso giudice non solo degli individui, Dio è il giudice delle nazioni. Mi spiego? Giudice delle nazioni. La ragione per cui Dio, dopo aver preso Abramo e averlo portato nella terra di Canaan, gli ha detto: guarda, devi aspettare 4 generazioni prima di poter tornare qui e prendere possesso di questo paese. Perché 4 generazioni? Dice: alla 4ª generazione essi torneranno qua. Perché? Perché? Perché l'iniquità degli amorei non è ancora giunta al culmine. Cioè, Dio prevedeva un tempo in cui l'iniquità dei cananei sarebbe arrivata a un punto senza ritorno e senza rimedio. Nella Bibbia ci sono colpe individuali che si scontano individualmente, ma ci sono anche colpe collettive che si scontano collettivamente. Non sul piano dell'eternità. Attenzione, nessuno va all'inferno perché è in una nazione empia. No, non sul piano dell'eternità, ma sul piano storico, sul piano della vita su questa terra. Le colpe nazionali si scontano nazionalmente. È sempre stato così. Ed è ancora così, tra l'altro. In Deuteronomio 18, se volete leggerlo, non oggi, viene fatta una lista accurata delle colpe che stavano per portare al giudizio le civiltà cananee. Sono sacrifici di bambini, divinazione, astrologia, magia, consultazione degli spiriti ed evocazione dei morti. È scritto: il Signore detesta chiunque fa tali cose, e a motivo di queste pratiche abominevoli il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Nei profeti troviamo altre colpe collettive che possono attirare il giudizio di Dio su una nazione. Gli Assiri, per esempio, si macchiarono di crudeltà, di superbia, di orgoglio, come i profeti hanno testimoniato, e difatti sono stati sostituiti dalla civiltà successiva. Quando queste pratiche, e io parlo in particolare di quelle dei popoli cananei, magia, stregoneria, negromanzia, sacrifici umani, entrano a far parte del tessuto di una società, delle sue credenze, della sua visione del mondo e delle sue pratiche socialmente accettate, questo è detestabile agli occhi di Dio. Forse pensiamo che le cose siano molto cambiate dai tempi di Giosuè e dei giudici, ma non è proprio così, non è tanto cambiata la cosa. Vi voglio fare un esempio. Supponiamo che un adulto abusi un bambino, per esempio. Questa è una cosa detestabile, vero per Dio? Certo. Ma supponiamo che questo sia permesso dalla legge, come è successo nella storia del mondo. Supponiamo che questa sia una pratica socialmente accettata, normale. Allora non sarebbe solo detestabile, sarebbe abominevole. E chi fa queste cose dovrebbe sapere che sta attirando un giudizio non solo su di sé, ma anche su tutti quelli che lo incoraggiano, su tutti quelli che lo sostengono, su tutti quelli che lo accettano. Attira un giudizio anche su di loro. Le civiltà che fanno queste cose pongono le basi per essere sostituite da altre civiltà. Questo è successo decine di volte, prima di giudici e dopo i giudici. Continua a succedere anche oggi. Cosa è cambiato allora? È cambiato questo, che dalla venuta di Gesù Cristo Dio ha manifestato un proposito misterioso che era stato nascosto a tutte le generazioni precedenti, come dice Colossesi 1:26, cioè quindi un proposito che le generazioni precedenti non conoscevano, ma che è stato posto a conoscenza delle generazioni da Cristo in poi, che consiste nello scegliere persone in mezzo a tutte le nazioni, per quanto malvagie siano, per testimoniare del Vangelo e chiamare al ravvedimento, cioè chiamare a un cambiamento di vita, chiamare a un cambiamento di mentalità, chiamare alla santità e alla giustizia un popolo raccolto in mezzo a tutti i popoli, per quanto siano malvagi, un popolo raccolto in mezzo a tutti i popoli. E questo popolo è la sua Chiesa. Per questo ho detto che oggi il messaggio della salvezza è personale, universale e sovranazionale. Ma in quel tempo, che era un tempo di preparazione, un tempo in cui questo suo glorioso proposito era portato avanti da un singolo popolo, Dio aveva scelto un singolo popolo per testimoniare della sua gloria e della sua giustizia in mezzo a tutte le nazioni. Questo popolo gli aveva assegnato in sorte una terra che prima era occupata da un popolo che aveva perso il diritto a occupare quella sua terra. Non si mantiene il diritto a occupare una terra senza andare incontro agli scopi di Dio. Non si mantiene questo diritto. E i cananei avevano perso quel diritto. Come dice anche, tu non entri in quella nazione per la tua giustizia, ma ci entri per la malvagità di quelli che c'erano prima di te. Allora vi chiedo scusa di questa lunga digressione, ma a questo punto possiamo capire la prima risposta alla domanda: perché ci è avvenuto tutto questo? La risposta è questa: Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron, negli abitanti di Naalol, e i cananei abitarono in mezzo a Zabulon e furono costretti a lavorare per gli israeliti. Cioè, un motivo per cui la situazione al tempo dei giudici è diventata così brutta è perché gli israeliti, invece di ubbidire a Dio e scacciare i cananei, hanno pensato che fosse più ragionevole e più conveniente tenerseli e costringerli a lavorare per loro. Hanno detto: perché dobbiamo scacciarli quando possono fare da manodopera a basso costo per i nostri bisogni? Hanno pensato che i cananei, pur con i loro idoli, pur con le loro abominazioni, con i loro sacrifici umani, con le loro magie, potessero essere utili per loro. Bella pensata? No, non era una bella pensata. Era proprio contraria alla volontà di Dio. Ma volendo una risposta alla domanda perché ci è avvenuto tutto questo, ecco, questa era una risposta. Gedeone avrebbe potuto pensare: perché pensavamo che loro servissero noi, e invece è andata a finire che noi serviamo loro. Amaro risveglio, ma dovuto a delle scelte. Questo ci conduce direttamente alla seconda risposta umana che i giudici danno alla domanda perché ci è avvenuto tutto questo. Giudici 1:19, ve la leggo. Giudici 1:19: il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura, perché avevano dei carri di ferro. Questo è uno dei versetti più sorprendenti di tutta la Bibbia, secondo me. Come sarebbe a dire: il Signore fu con Giuda, però non poterono scacciare gli abitanti della pianura perché ci avevano dei carri di ferro? Ma allora avevano ragione i Siri al tempo di Acab: il Signore è un Dio di monti e non un Dio di valli, è questo? Il Signore può aiutare Israele a sconfiggere i soldati a piedi, ma non quelli a cavallo. È così? È questo il carattere? È questa la potenza di Dio? Questo versetto fa il paio con il versetto 27, dove dice: anche Manasse non scacciò gli abitanti di Bezzean e delle città del suo territorio, né di quelli di Tanak e delle città del suo territorio, né quelli di Dor e delle città del suo territorio, né quelli di Bleam e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio. Perché? Perché? Perché i cananei erano decisi a restare in quel paese. Infatti, la seconda risposta che Gedeone avrebbe potuto darsi alla domanda «Perché ci è avvenuto tutto questo? Perché ci è avvenuto tutto questo?» avrebbe potuto essere: perché quando i cananei si sono mostrati particolarmente ostinati, oppure quando il terreno di battaglia non era quello a cui eravamo più abituati, era in pianura, no? Invece che in collina, in montagna, invece di insistere ci siamo arresi, e ora che ci siamo arresi loro hanno preso il sopravvento. Queste due risposte: non li abbiamo scacciati perché pensavamo che ci avrebbero servito, e invece noi serviamo loro. Non li abbiamo scacciati perché ci è sembrato troppo difficile e ci siamo arresi, e ora loro hanno preso il sopravvento. Questi due motivi sono già tanto, sono già parecchio di quello del perché ci è avvenuto tutto questo. Però nei primi capitoli di Giudici troviamo anche altre tre risposte, e queste vengono da Dio. La prima si trova in Giudici capitolo 2, versetti da 1 a 4. Giudici 2, versetti da 1 a 4. Dice: l'angelo del Signore salì a Gibea, salì da Gilgal a Bochim e disse: io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi, e voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome di Bochim, che vuol dire letteralmente quelli che piangono, e offrirono là dei sacrifici al Signore. Allora, la prima risposta di Dio alla domanda perché ci è avvenuto tutto questo è questa: da parte di Dio, perché siete sotto la mia disciplina. Io vi sto disciplinando. Siccome vi avevo comandato di scacciarli, di distruggere i loro idoli, e non l'avete fatto quando potevate, adesso ve li dovete tenere. Adesso io non li scaccio più. Dura, eh? Ma siccome viene da Dio, noi possiamo ritenere che questa è una buona risposta. È una buona risposta. È una buona risposta perché ogni disciplina al momento sembra essere causa non di gioia ma di tristezza. Vi ricordate queste parole? Ebrei, capitolo 12. Però produce a suo tempo un frutto di pace e di giustizia per quelli che sono stati esercitati per mezzo di essa. La disciplina di Dio è sempre una cosa buona. Se arriva, arriva per il nostro bene. E noi dobbiamo essere grati a Dio. Anche se al momento non ci sembra una causa di gioia ma di tristezza. La disciplina di Dio è sempre una cosa buona per i suoi figli. E poi questa non è nemmeno l'unica risposta di Dio al popolo. Ce ne sono altre due e si trovano al capitolo successivo, capitolo 3, versetti da 1 a 4, dove dice: questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima. Questi popoli erano i cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni e gli Ivvei che abitavano la montagna del Libano, dal monte Baal, Ermon, fino all'ingresso di Camat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele avrebbe ubbidito ai comandamenti se avrebbe ubbidito ai comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorei, ai Ferezei, agli Ivvei e ai Gebusei. Sposarono le loro figlie, diedero le proprie figlie come spose ai loro figli e servirono i loro dei. In questo piccolo brano ci sono le due risposte a cui vi accennavo. La prima era questa, vi ricordate? Vi succede tutto questo perché siete sotto la mia disciplina. Però ora c'è anche la seconda. Vi succedono queste cose perché vi sto mettendo alla prova. Versetto 4. Versetto 4 dice: servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele avrebbe ubbidito ai comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Siccome non siete stati capaci di ubbidire quando siete entrati, ora utilizzo questa disciplina per vedere se siete cambiati, per capire se siete capaci di cercarmi con tutto il cuore in una situazione sfavorevole. Non favorevole come era all'inizio, ma sfavorevole, per vedere se vi siete veramente convertiti, davvero convertiti con tutto il cuore. E poi c'è un'ultima risposta da parte di Dio: vi succedono queste cose perché voglio che impariate la guerra, voglio che impariate a combattere. Quello che avete fatto dimostra che di strada da fare ce n'è tanta, non è finita, neanche lontanamente, quindi dovete imparare a fare la guerra. E questi popoli che vi tormentano, che vi danno noia, vi costringono però a imparare a fare la guerra. Quindi, per riassumere quello che abbiamo detto e visto fino a questo momento, la domanda di Gedeone: perché ci è avvenuto tutto questo? Ha cinque risposte. Primo, perché abbiamo pensato di poterci servire dei nostri nemici e invece siamo noi che serviamo loro. Secondo, perché quando era troppo faticoso, scomodo combatterli, ci siamo arresi. Terzo, perché siamo sotto la disciplina di Dio. Quarto, perché Dio ci sta mettendo alla prova. E quinto, perché Dio vuole che impariamo a combattere. Mesi fa, quando abbiamo cominciato lo studio del venerdì sul libro degli Atti, il versetto che almeno a me mi ha motivato di più, però forse anche a qualcuno di voi, è stato quello in cui Gesù dice: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Riceverete potenza. Che promessa meravigliosa. Però, procedendo con la lettura nel libro degli Atti, con quelli perlomeno che lo stanno seguendo con noi, è apparso evidente che qualcosa non sta funzionando. C'è qualcosa che non funziona. Ma non nel libro degli Atti. Lì non c'è nessun problema. Il problema è qui, nella Chiesa di oggi. Se abbiamo ricevuto potenza, perché i progressi nella testimonianza sono così esasperatamente lenti? Perché ci sono poche vite consacrate? Perché ci sono poche conversioni? Perché il peccato penetra così facilmente nelle comunità? Perché quando penetra attecchisce e viene sradicato con così grande difficoltà? Perché abbondano le incomprensioni, le dispute fra fratelli? Perché le chiese aumentano di numero perché si dividono e non perché si moltiplicano? Perché la gioia, la pace sembrano un dono accordato a qualcuno. Qualcuno, sì, qualcuno ha la gioia, qualcuno ha la pace, mentre dovrebbero essere un patrimonio di tutti. In altre parole, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate? Dove sono la giustizia, la pace e la gioia nello Spirito Santo di Romani 14:17? Dov'è quella potenza che fa infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo? Di Efesini 3:20. Dove sono? Noi facciamo domande che non sono diverse da quelle di Gedeone, ma sono le risposte che sono sbagliate. Diciamo a noi stessi: è perché il terreno è eccezionalmente duro, per questo non ci cresce niente. Diciamo: la vita moderna è troppo stressante, abbiamo troppo da fare, ci sono troppe distrazioni, le tentazioni sono aumentate, la nostra vita è diventata troppo complicata. È un po' come quando gli israeliti dicevano: quelli hanno i carri di ferro e noi non li possiamo scacciare. Oppure quando dicevano: sono determinati a restare, sono troppo ostinati, non ce la facciamo. Ma non è questo il problema. Il problema è che quando Dio ci ha chiamato, i termini della sua vocazione erano molto chiari. Voi siete una stirpe eletta. Primo Pietro 2, versetti 9 e 10. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quando Dio ci ha eletti, quando ci ha chiamati, ci ha dato anche a noi l'incarico di scacciare dei nemici. E i nostri nemici sono il diavolo, tutti i suoi messaggeri e tutte le sue opere, in modo da essere santificati per Dio, da rispecchiare le virtù di colui che ci aveva chiamato. Sarebbe bello fare un bello studio sulle virtù di colui che ci ha chiamato e sul fatto che noi le dobbiamo rispecchiare. Prima o poi lo facciamo. E invece noi, perlomeno io, siamo stati lenti, siamo stati superficiali, siamo stati pigri, siamo stati arrendevoli. Abbiamo pensato che certi nemici fossero troppo forti perché avevano dei carri di ferro. Abbiamo pensato che certi nemici fossero troppo tenaci, erano decisi loro a restare. Abbiamo persino pensato che certi nemici ci potessero anche servire, in fin dei conti. Davvero pensavamo che la potenza di Dio potesse rimanere con noi? Davvero? Davvero credevamo che Dio avrebbe fatto infinitamente di più di quello che chiedevamo o pensavamo in queste condizioni, a questi patti? O forse no? Forse peggio ancora, ci siamo semplicemente accontentati di una comoda mediocrità. Ma forse non è più così. Forse non è più così. Forse ora sentiamo una nostalgia per Dio. Era una cosa che succedeva periodicamente e provvidenzialmente anche al tempo dei giudici. Ogni tanto la gente cominciava a sentire una nostalgia della potenza di Dio. Forse desideriamo anche noi di nuovo sentire il soffio dello Spirito Santo. Forse come Gedeone vorremmo vedere le sue meraviglie. E allora ricordiamoci le tre risposte di Dio. Prima risposta: siamo sotto la disciplina di Dio. Non è tanto male. Non è tanto male. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Ebrei 12:5. Accettiamo di essere sotto la disciplina di Dio, sottomettiamoci a Lui. Se c'è da aspettare, aspettiamo. Se c'è da sentirsi umiliati, sentiamoci umiliati. Se c'è da perdere qualcosa, perdiamo qualcosa. È anche una possibilità che questa disciplina non ci riguarda come individui, ma come comunità. E questo è difficile per noi da accettare. Noi siamo così individualisti, vorremmo che a ognuno gli fosse dato il suo alla lira. Perché devo pagare? Perché mi devo affaticare per i peccati della mia comunità? Non è così. Vi ricordate il libro dell'Apocalisse? Il Signore sapeva riconoscere se c'erano pochi o anche pochissimi che erano fedeli in una chiesa, ma diceva alla chiesa: ravvediti, altrimenti io rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, altrimenti io verrò e combatterò contro di loro. Cioè, ravvediti, te angelo, te anziano di quella chiesa, ravvediti. Ma non sono stato io, ravvediti. Se vogliamo vedere la potenza di Dio a nostro favore come chiesa, dobbiamo essere consacrati a Dio come chiesa. Non bastano gli individui. Seconda risposta di Dio: Dio ci sta mettendo alla prova per vedere se facciamo la sua volontà. Diciamoci la verità, vi faccio un esempio. Se stamattina il Signore ci facesse vedere un grande miracolo, io parlo di un morto che resuscita, oppure di un cieco che recupera la vista, oppure di uno zoppo che si mette a saltare e a correre, se ci facesse vedere questo, pensate che forse mercoledì sera alla riunione di preghiera saremmo un po' di più del solito? Qualcuno verrebbe? Spero di non offendervi con un paragone francamente molto profano. Non voglio fare questo paragone, ma è per assurdo. Supponiamo che da un tabaccaio uno vinca 20.000 euro al gratta e vinci. Poi la settimana dopo un altro vince 15.000 euro al gratta e vinci dallo stesso tabaccaio. Poi la settimana dopo 30.000 euro dallo stesso tabaccaio. Che pensate che succeda in paese? Tutti vanno da quel tabaccaio. Tutti vanno a comprare il loro gratta e vinci, è vero o no? È naturale, è una cosa umana. Ma Dio non vuole che succeda la stessa cosa nella sua Chiesa. Se non vediamo decine di conversioni alla settimana, per la verità nemmeno decine all'anno, se le nostre famiglie non sono ancora state liberate dall'influenza del nostro unico nemico, se non notiamo risposte spettacolari o molte risposte spettacolari, è il momento di pensare che Dio ci sta mettendo alla prova per vedere se facciamo la sua volontà. Comodo, comodo andare a riempire le chiese quando c'è un risveglio, quando Dio risponde potentemente. Bello, mi piacerebbe anche a me, ma questo è il momento di essere messi alla prova da Dio per vedere se facciamo la sua volontà. E poi c'è la terza risposta di Dio. Dio vuole che noi impariamo a combattere. Per esempio, sia pur vero che manca la gioia nella nostra vita, mettiamo che sia vero, manca la pace, ok? Non abbiamo la gioia e la pace nella nostra vita. Che si fa? I romani avevano un proverbio che diceva: se vuoi la pace, preparati alla guerra. Non lo sapevamo? Non ce l'avevano detto che la vita del cristiano è una continua lotta per la gioia? Ho trovato su internet una quindicina di punti che sono stati scritti nel 95 da John Piper, in cui lui dice che cosa vuol dire combattere per la gioia. Guardate, ve li elenco, ve li voglio soltanto dire giusto per darci l'idea che vuol dire combattere, perché sennò uno a volte pensa che combattere vuol dire stare tutti lì e dire e scacciare il diavolo e andare con un aereo intorno a Firenze per scacciare tutti i demoni territoriali. Attenzione, cosa vuol dire combattere per la gioia? Vi leggo questi punti, sono 15, ma velocemente. Renditi conto, 1, che l'autentica gioia di Dio è un dono. 2, renditi conto che per la gioia bisogna combattere senza sosta. 3, decidi di attaccare tutti i peccati conosciuti nella tua vita. Altro che proclamare, attacca i peccati della tua vita. 4, impara il segreto del senso di colpa. Devi combattere come un peccatore giustificato. 5, renditi conto che la battaglia è principalmente una lotta per vedere Dio per quello che è. 6, medita sulla parola di Dio giorno e notte. 7, prega seriamente e continuamente per avere gli occhi del cuore aperti e per una autentica inclinazione per Dio. 8, impara a predicare a te stesso invece di ascoltare te stesso. 9, trascorri del tempo con persone sature di Dio che ti aiutino a vedere Dio e a combattere la tua lotta. 10, sii paziente nella notte dell'apparente assenza di Dio. 11, prendi il riposo, l'esercizio fisico e la dieta adeguata per il tuo corpo, che è stato progettato da Dio. 12, fai un uso corretto della rivelazione di Dio nella natura. 13, leggi grandi libri su Dio e biografie di grandi santi. 14, fai la cosa dura e amorevole per il bene degli altri, testimonianza e misericordia. 15, ottieni una visione globale della causa di Cristo e spendi te stesso per quelli che non sono ancora stati raggiunti. E questo è solo il combattimento per la gioia. Vogliamo parlare del combattimento per l'unità della Chiesa? Vogliamo parlare del combattimento per la testimonianza di Dio? Il combattimento non è una cosa per signorinelle. Attenzione, ci sono molte signorine che sono migliori di tanti guerrieri apparenti, ma non è una cosa per signorinelle il combattimento. E se noi siamo arrivati al punto nella nostra vita cristiana in cui, come Gedeone, ci chiediamo perché ci è accaduto tutto questo, dove sono tutte quelle meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, una di queste risposte si trova in Giudici 3:2. Egli voleva che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero, imparassero la guerra. La guerra. Sarebbe interessante leggere che cosa ha chiesto Dio a Gedeone subito dopo il suo incontro con l'angelo. Sapete cosa gli ha chiesto? Gli ha chiesto di andare a casa di suo padre, abbattere l'idolo di Baal che c'era a casa di suo padre e costruire al suo posto un altare per il Signore. Se abbiamo capito le risposte di Dio alla nostra domanda, perché ci è accaduto tutto questo? Se l'abbiamo capito, che cosa ci chiederà il Signore a noi? Qual è l'idolo che dobbiamo abbattere? Qual è l'altare che dobbiamo costruire? Che Dio ci riveli nella vita di ciascuno di noi e nella vita di questa Chiesa, perché esiste un giudice per ciascuno di noi, ma c'è un giudice anche per ciascuna Chiesa, per ogni nazione, per ogni uomo, per ogni popolo. che Dio ci aiuti ad affrontarlo con la faccia senza vergogna, perché siamo stati lavati, perché siamo stati giustificati dal sangue del nostro Signore Gesù e vogliamo vivere per Lui. Signore, ti ringraziamo perché Tu sei il nostro Salvatore. Tu ci hai salvati e Tu ci vuoi insegnare, Signore. Sì, Tu ci hai disciplinati, come Chiesa, forse come individui. Tu ci hai messo alla prova e ci vuoi mettere ancora alla prova per vedere se siamo veramente convertiti a Te. E Tu vuoi che impariamo la guerra, Signore. E noi la vogliamo imparare perché la nostra gioia ci viene attraverso il combattimento. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per quello che Tu hai fatto per noi. Perché niente di tutto questo sarebbe neanche immaginabile, neanche lontanamente possibile, se Tu non avessi trasformato i nostri cuori per mezzo del Tuo Spirito Santo. E Tu non ci avresti mandato lo Spirito Santo se Tu non ci avessi purificato per mezzo del Tuo sangue versato sulla croce. Ti ringraziamo, Signore. Amen.